Vediamo oggi nella prima slide intanto un esercizio sui P gruppi, chiedono due cose, in effetti indipendenti tra loro. La prima è che se abbiamo un gruppo di ordine P cubo, allora se non è abeliano, necessariamente il centro coincide con il sottogruppo dei commutatori ed è isomorfo a CP, mentre il quoziente di G sul centro è isomorfo a CP al quadrato. E la seconda cosa è che se invece abbiamo un qualunque gruppo G e un suo sottogruppo normale che non sia solo l'elemento neutro H, diciamo, allora l'intersezione fra H e il centro di G è ancora non banale. Vediamo la soluzione nella seconda parte della slide. Per quanto riguarda il primo punto, sappiamo che un P gruppo non banale ha centro che non è solo 1, quindi nel nostro caso il centro di G non sarà solo 1 e quindi l'indice del centro in G che ha ordine P cubo non sarà P cubo. E un'altra cosa che sappiamo per ipotesi è che G non è abeliano e sappiamo anche, abbiamo dimostrato, che in generale il quoziente di G rispetto al suo centro per un qualunque gruppo, se ricordate, è ciclico se solo se il gruppo è abeliano. Quindi in questo caso, essendo G non abeliano, G su Z di G non è ciclico. Quindi l'indice non può essere né 1 né P, visto che un gruppo di ordine 1 è banale, quindi ciclico, e un gruppo di ordine P è pure ciclico. Quindi l'unica possibilità che abbiamo per l'indice del centro di G in G, che deve essere un divisore di P cubo, se non è né P cubo né 1 né P, è per forza P quadro. Conosciamo adesso la classificazione dei gruppi di ordine P quadro, ci sono solo quello ciclico e quello CP al quadrato, a meno di isomorfismo. Siccome abbiamo appunto appena detto che G su Z di G non è ciclico, deve necessariamente essere isomorfo a CP al quadrato. E naturalmente invece Z di G ha ordine P, quindi come gruppo è isomorfo a CP. Quindi abbiamo dimostrato tutto quello che dovevamo relativamente al centro, ci rimane da vedere che il sottogruppo dei commutatori è uguale proprio al centro di G. Adesso, se ricordate la proprietà che caratterizza il sottogruppo dei commutatori, cioè che un quoziente per un sottogruppo normale abeliano se e solo se il sottogruppo contiene i commutatori, qui abbiamo proprio un sottogruppo, cioè il centro di G, con la proprietà che il quoziente è isomorfo a CP quadro e quindi in particolare è abeliano. Quindi centro un sottogruppo normale con quoziente abeliano, quindi contiene il sottogruppo dei commutatori. E adesso però, siccome il centro, appunto, abbiamo già detto, è ciclico di ordine P, quindi in particolare è un gruppo semplice, i suoi unici sottogruppi sono quelli banali, quindi ci sono solo due possibilità per il sottogruppo dei commutatori, o è il solo elemento neutro o è tutto il centro, che è quello che vogliamo. Quindi ci basta escludere che sia il solo elemento neutro, ma questo è chiaramente vero perché il sottogruppo dei commutatori è solo l'elemento neutro se e solo se il gruppo è abeliano, cosa che non è. Osservate che questo risultato che abbiamo appena dimostrato si applica in particolare ai gruppi di ordine 8, cioè quando P è uguale a 2, non abeliani, che adesso sappiamo sono solo D4 e Q, e quindi in quel caso, insomma, potete pensarci, farlo facilmente come esercizio per conto vostro, vedete che il centro che coincide appunto col sottogruppo dei commutatori per i quaternioni è l'insieme sottogruppo formato da più o meno 1 e il quoziente risulta quindi isomorfo a C2 per C2, mentre nel caso di D4 il centro, che di nuovo coincide col sottogruppo dei commutatori, è quello generato da R quadro e di nuovo il quoziente isomorfo a C2 per C2. Passiamo adesso al secondo punto. Qui l'idea è quella di adattare la dimostrazione con cui avevamo visto che il centro di un P gruppo non banale è sempre diverso da 1. E se ricordate, il punto era di usare l'equazione delle classi, e cosa che adesso possiamo ancora fare, però relativamente a H, sempre considerando però classi di coniugio in G, cosa che ha senso proprio perché H è normale. Cioè, proprio per definizione di sottogruppo normale, H sarà un'unione disgiunta di classi di coniugio in G. Quindi esisteranno n elementi, diciamo 1 a n in H, tali che H sia l'unione disgiunta delle classi di coniugio di questi elementi A con I in G, quindi che indico con A Aconita parentesi quadra cono un G scritto piccolo a destra come avevamo già fatto in precedenza. Quindi l'ordine di H sarà la somma delle cardinalità di queste classi di coniugio e sappiamo che ciascuna classe di coniugio di AI in G è precisamente uguale all'indice del centralizzatore di AI in G. D'altra parte sappiamo anche che questo centralizzatore di AI in G è tutto il gruppo se e solo se AI appartiene al centro. E quindi quando questo succede, naturalmente l'indice allora è 1 e negli altri casi, quindi quando AI non appartiene al centro di G, l'indice del centralizzatore è maggiore di 1. Allora, esattamente come avevamo fatto a suo tempo per dimostrare che il centro di G è non banale, possiamo spezzare questa somma in due pezzi, cioè mettere da una parte gli aconi che stanno nel centro e che possiamo supporre che siano solo per i valori dell'indice I maggiori di un certo M, dove M può essere un intero compreso fra 0 e N, e invece quelli che non sono nel centro e che nel centro di G sempre si intende e che andranno quindi per i che va da 1 a m. Allora otteniamo la formula che vedete scritta, cioè che l'ordine di H sarà la somma dell'ordine di H intersecato il centro di G più la sommatoria per i che va da 1 a m degli indici dei centralizzatori degli aconi in G, dove questi indici naturalmente sono precisamente tutti quelli strettamente maggiori di 1. E siccome siamo in un p gruppo, allora tutti questi indici saranno multipli di p, allo stesso modo pure l'ordine di h è un multiplo di p, visto che h è un sottogruppo diverso da solo 1, e quindi da questa formula ricaviamo che p divide anche l'ordine di h intersecato il centro di g, e allora in particolare h intersecato il centro di g non può essere solo l'elemento neutro. Nella slide successiva vediamo un altro esercizio ancora sui p gruppi, questa volta specificamente quelli di ordine p cubo, e vediamo come anche quando p è un primo dispari si possono costruire dei gruppi non abeliani di ordine p cubo, oltre a quelli che conosciamo per quando il primo p è uguale a 2, cioè quaternioni e il diedrale di 4. Fissiamo quindi un numero primo P e identifichiamo il gruppo ciclico CP con Z su PZ. Allora si chiedono alcune cose. Prima di tutto che la funzione da CP quadro in se stesso che manda una coppia classe di A, classe di B in classe di A, classe di A più classe di B è un isomorfismo, ovviamente di gruppi. La seconda cosa è che possiamo quindi definire un omomorfismo di gruppi θ da CP in out CP quadro mandando classe di 1, quindi un generatore di CP in questo isomorfismo F costruito nel primo punto, che quindi sarà un automorfismo di CP quadro. Come terza cosa si chiede di far vedere che nel caso in cui il primo P è maggiore di 2, allora il gruppo che possiamo costruire come prodotto semidiretto attraverso questo θ, quindi CP quadro semidiretto CP rispetto a θ, ovviamente non abeliano di ordine p cubo e ha la probabilità che qualunque elemento g piccolo del gruppo elevato alla p fa l'elemento neutro. E infine, come quarto punto, si chiede di far vedere che esiste anche un gruppo non abeliano, sempre di ordine p cubo, che invece contiene elementi di ordine p quadro, a differenza di quello del punto 3. Notate che per p uguale a 2 conosciamo già la risposta a quest'ultimo punto perché sia i quaternioni che di 4 sono esempi di gruppi di ordine 2 al cubo 8 che contengono elementi di ordine 2 al quadrato 4. Mentre invece sappiamo anche che per p uguale a 2 sempre un esempio come nel punto 3 non può esistere perché se tutti gli elementi di un gruppo hanno la probabilità che al quadrato fanno l'elemento neutro, il gruppo è abeliano. Inoltre, anche se non lo dimostriamo perché sarebbe abbastanza più complicato, quello che è vero è che per p dispari, i due esempi dei punti 3 e 4, sono gli unici gruppi di ordine p cubo non abeliani che esistono, a meno di isomorfismo. E notate che quindi questo dà una doppia differenza rispetto al caso p uguale a 2, cioè da una parte per p dispari esiste il caso del punto 3 in cui tutti gli elementi non banali hanno ordine p, mentre per P uguale a 2 esistono due gruppi non isomorfi tra loro, appunto Q e D4, che contengono elementi di ordine P quadro, mentre per P dispari ne esiste solo uno. In un certo senso, che come vedremo sa, chiaramente l'analogo del diedrale, mentre non esiste un analogo dei quaternioni, per così dire, per P dispari, ma appunto questo non lo dimostreremo. Cominciamo a vedere la soluzione nella seconda parte della slide. Allora, per quanto riguarda il punto 1, naturalmente uno potrebbe facilmente verificare direttamente la definizione di isomorfismo di gruppi, però insomma, abbiamo già osservato che gli automorfismi di CP alla N in generale li possiamo identificare come gruppo a GLN del campo Z su PZ. Quindi in questo caso è chiaro che questa funzione che va appunto da z su pz al quadrato in se stesso sarà una funzione lineare rispetto al campo z su pz, perché rispetto alla base standard è data dalla matrice che vedete scritta qui, quindi 1, 1, 0, 1, e ovviamente questa matrice è invertibile, quindi sta in GL2, quindi dà un isomorfismo di spazi vettoriali e quindi in particolare di gruppi abeliani, cioè di gruppi che è quello che ci interessa qua. Passiamo al punto 2, quindi adesso sappiamo grazie al punto 1 che F è effettivamente un elemento di out CP quadro, quindi dimostrare che esiste un omomorfismo da un gruppo ciclico in un certo gruppo che manda un generatore del gruppo in un certo elemento, in questo caso F, come sappiamo, quando il gruppo ciclico ha ordine un certo intero n, equivale a richiedere che quell'elemento, cioè F, abbia ordine che divide n, che è come dire che F alla n fa l'elemento neutro. Quindi in questo caso n vale p, quindi dobbiamo vedere che F alla p fa l'elemento neutro di out CP quadro, cioè l'identità del gruppo CP quadro. Adesso è facile calcolare in generale F alla n, non solo F alla p, quindi per ogni n diciamo naturale. Ora uno lo può fare anche con l'interpretazione matriciale, ma in questo caso vediamolo pure direttamente. Quindi quello che vogliamo far vedere è che F alla n di una coppia AB, adesso per brevità evito di dire classe di A e classe di B, tanto si intendono sempre elementi in Z su PZ, quindi voglio dimostrare che F alla n di AB è A, virgola, NA più B. E naturalmente posso farlo per induzione, quindi è ovviamente vero per n uguale a 0. In quel caso F alla 0 è l'identità, quindi A e B vengono mandati in AB, e per il passo induttivo avrò che F alla n di AB è come dire F di F alla n-1 di AB, e per induzione appunto F alla n-1 di AB è A, virgola, n-1A più B, e applicando F trovo esattamente A, virgola, NA più B. E allora in particolare quando n uguale a P avrò che F alla P di AB è A, virgola, è PA più B, ma PA, visto che siamo in Z su PZ, è 0, quindi F alla P di AB è ancora B, cioè F alla P è l'identità. Passiamo alla slide successiva con la dimostrazione intanto del punto 3. Beh, ovviamente il gruppo G che uno si costruisce appunto come prodotto semidiretto di CP quadro con CP rispetto a questo theta, sarà un gruppo chiaramente di ordine P quadro per P, cioè P cubo, e non abeliano perché theta non è banale, visto che ovviamente l'immagine di classe di 1 era proprio F, che non è l'elemento neutro di CP quadro, chiaramente. E tutto questo insomma, funziona per ogni primo P, non importa che P sia maggiore di 2. E anche adesso per vedere come è definita l'operazione di preciso in questo gruppo, non abbiamo bisogno di assumere che P sia maggiore di 2, ci servirà dopo per verificare che G alla P uguale a 1 per ogni G nel gruppo. Vediamo intanto di esplicitare l'operazione nel gruppo G. Allora, per prima cosa, come notazione, un elemento di G dovrebbe essere scritto come una coppia costituita da un elemento di CP quadro e uno di CP, e a sua volta un elemento di CP quadro è una coppia di elementi di CP, quindi insomma dovrei mettere una doppia parentesi, però adesso per brevità indico direttamente quindi un elemento G piccolo come una terna ABC, in cui diciamo, i primi due AB vanno pensati nella componente CP quadro e il terzo C nella componente CP. E se abbiamo quindi un tale elemento G piccolo e un altro G' dato dalla terna A'B'C', che è il prodotto dei due elementi nel gruppo G, G per G primo. Notate che uso la notazione moltiplicativa e non quella additiva, come da un certo punto di vista potrebbe sembrare più naturale, perché le componenti sono in z su pz, in cui l'operazione è la somma. Però il gruppo che otteniamo non è un gruppo abeliano, e quando un gruppo non è abeliano non si usa mai l'operazione di somma, quindi userò, insomma, questo può creare qualche problema di confusione eventualmente, ma è bene, quando abbiamo a che fare con gruppi non abeliani, non usare mai la somma come operazione. Adesso, se ricordate come è definita l'operazione in un prodotto semidiretto di gruppi, la prima componente sarà l'operazione nel primo gruppo, che nel nostro caso è CP quadro, fra primo termine, quindi la coppia AB, l'operazione nel gruppo CP quadro la somma, quindi più teta calcolato nella seconda componente del primo elemento G piccolo, quindi teta di C calcolato nella prima componente del secondo termine G primo, quindi nella coppia primo B primo. Quindi questa è la prima componente del prodotto G per G primo, poi la seconda componente sarà l'operazione nel secondo gruppo, quindi in CP, che è ancora la somma fra le seconde componenti, cioè C e C primo, quindi ci sarà semplicemente C più C primo. Adesso, per definizione, teta di 1 fa F, e quindi teta di C fa F alla C, quindi la prima componente sarà AB, la coppia B, più F alla C calcolato in A' B', e abbiamo calcolato prima in generale quant'è F alla N, quindi sappiamo che F alla C, quindi di A' B' sarà A', virgola, C A' più B'. E quindi, facendo il conto e mettendo poi insieme, scrivendo direttamente, come dicevo, semplicemente come una terna, evitando la parentesi interna fra i primi due elementi, avrò che G per G' avrà come componenti la prima e la terza, semplicemente le somme delle componenti rispettive, quindi A più A', C più C', e mentre la seconda, oltre ad avere B più B', abbiamo un ulteriore addendo che è C volte A'. Adesso quello che mi interessa è vedere che G alla P fa 1, e come prima posso calcolare in generale G alla N per ogni N naturale per induzione, e voglio far vedere per la precisione che G alla N è la terna che ha come componenti naturalmente prima e terza NA e NC, mentre la seconda sarà NB più è un multiplo di A, e per la precisione il multiplo dato da C per n-1 diviso 2. Quindi, per la verifica induttiva, chiaramente il caso n uguale a 0 funziona, quindi voglio vedere che G alla n è data da questa espressione assumendo l'espressione analoga per G alla n-1. Ovviamente uso il fatto che G alla n lo posso scrivere come G per G alla n-1, quindi vado a sostituire G e ABC, G alla n-1 per induzione sarà la terna n-1A, e poi C volte n-1 per n-2 diviso 2A più n-1B e n-1C. Adesso faccio il conto usando la formula data prima per GG', in cui al posto di G' ho quest'ultima terna, e se faccio il conto uno vede subito che ottiene l'espressione voluta per G alla n. Tutto quello che si usa sostanzialmente è il fatto che n-1 per n-2 diviso 2 più n-1 è uguale proprio a n per n-1 diviso 2, chiaramente. E come dicevo, tutto questo è vero indipendentemente da chi è P. Adesso, per vedere che G alla P fa 1 quando P è dispari, osserviamo che da questa espressione otteniamo che in G alla P l'addendo extra rispetto alla terna PA, PB, PC, che ovviamente è 0, 0, 0, visto che P è 0 in z modulo pz. Quindi, dicevo, l'addendo in più che abbiamo è diciamo, C volte P per P-1 diviso 2. E chiaramente quando P uguale a 2, P per P-1 diviso 2 fa 1, che non è 0, mentre per P dispari P-1 diviso 2 è un intero, quindi P per P-1 diviso 2 è un multiplo di p, e quindi è di nuovo 0 modulo p, e quindi effettivamente ci ritroviamo che G alla p è la terna 0, 0, 0, che chiaramente è l'elemento neutro del nostro gruppo G. Vediamo infine la dimostrazione del punto 4. E adesso se voglio un gruppo non abeliano di ordine p cubo che contenga elementi di ordine p quadro, ho sempre a disposizione lo strumento dei prodotti semidiretti, quindi posso fare un prodotto semidiretto fra un gruppo ciclico, stavolta di ordine p quadro, invece che cp per cp come prima, e un altro gruppo di ordine p, quindi necessariamente ciclico. Se riesco a fare un tale prodotto semidiretto non banale, quindi attraverso un omomorfismo non banale, diciamo sempre θ da CP in out CP quadro, allora il gruppo corrispondente come prodotto semidiretto che costruisco sarà non abeliano ancora di ordine P cubo e naturalmente conterrà come sottogruppo normale una copia di CP quadro, cioè del gruppo ciclico di ordine P quadro e quindi conterrà elementi appunto di ordine P quadro. Quindi tutto sta a dimostrare che esiste un omomorfismo non banale da CP, gli automorfismi di CP al quadrato, e però questo è molto facile da vedere perché sappiamo che out di CP quadro è isomorfo a Z su P quadro Z star, che sappiamo è un gruppo di ordine P per P-1. Abbiamo anche dimostrato che è ciclico, ma adesso non importa nemmeno sapere questo, perché essendo appunto un gruppo di ordine multiplo di P contiene un sottogruppo di ordine P e quindi esiste, sappiamo, un omomorfismo non banale da appunto CP e in questo gruppo di automorfismi e quindi esiste il nostro gruppo abeliano con le proprietà richieste, non abeliano con le proprietà richieste. Vediamo adesso un esercizio sui normalizzatori che trovate nella slide successiva. Qui si chiedono tre cose. Primo, che se H è un sottogruppo di G e K è un sottogruppo di H con K normale in G, allora il normalizzatore nel gruppo quoziente G su K di H su K è uguale al quoziente del normalizzatore di H in G, quozientato per K. Osservate che diciamo, questa scrittura ha senso perché stiamo considerando H su K, che siccome K è un sottogruppo di H in particolare, sarà un sottogruppo di G su K, quindi il suo normalizzatore sarà ancora un sottogruppo di G su K che contiene H su K e quindi sappiamo che i sottogruppi di un quoziente sono della forma, diciamo, H' su K per qualche H' sottogruppo di G che contiene K e quello che stiamo dicendo è che questo H' è proprio il normalizzatore di H in G, quindi questo che andrà dimostrato. Il secondo punto chiede di far vedere che se G è un P gruppo e H è un sottogruppo proprio di G, quindi che non è tutto G, allora H è strettamente contenuto nel suo normalizzatore. Qui naturalmente anche nel punto successivo, se non indico niente, intendo sempre il normalizzatore in G. Come vedremo, il punto 1 sarà utile per dimostrare il punto 2. Mentre invece il 3.3 è completamente indipendente, chiede di dimostrare che se H è un P-Silov di un qualche gruppo finito G, allora il normalizzatore del normalizzatore di H è ancora uguale al normalizzatore di H. Vediamo adesso la dimostrazione nella seconda parte della slide, cominciando dal punto 1. Per brevità indichiamo con G barra il gruppo quoziente G su K, H barra H su K e per ogni G piccolo nel gruppo con G barra la sua classe laterale GK come elemento di G barra. Adesso, siccome il normalizzatore di H in G contiene ovviamente H e quindi K, è chiaro che se prendo G piccolo nel gruppo, allora questo elemento G piccolo starà nel normalizzatore di H in G se e solo se G barra appartiene al normalizzatore di H in G su K. Quindi questo vuol dire che per avere l'uguaglianza richiesta, quello che devo dimostrare è che l'elemento G piccolo del gruppo appartiene al normalizzatore di H in G se e solo se G barra, G piccolo barra, appartiene al termine a sinistra, cioè con la notazione abbreviata il normalizzatore di H barra in G barra. Adesso, per definizione, G appartiene al normalizzatore di H in G se e solo se G piccolo H, G alla meno 1 è uguale a H. E notiamo che questo coniugato G piccolo H, G alla meno 1, anche quando eventualmente non è uguale a H, in ogni caso contiene K. Questo perché, siccome k è normale, abbiamo che k è uguale a gk g alla meno 1 e gk g alla meno 1 è contenuto in gh g alla meno 1 visto che k è contenuto in h. Quindi in ogni caso h e gh g alla meno 1 sono due sottogruppi di g che contengono k. Quindi, come sappiamo, sono uguali se e solo se le loro immagini nel quoziente g su k sono uguali. Quindi in altri termini avremo che h uguale a gh g alla meno 1 se e solo se h barra è uguale alla quella che indico per brevità con gh g alla meno 1 con un'unica barra sopra, cioè il quoziente di gh g alla meno 1 per k. E, però adesso chiaramente quest'ultima classe, modulo k, non è altro che g barra per h barra per g barra alla meno 1. E naturalmente quindi l'uguaglianza di questo coniugato nel gruppo quoziente g su k coincide con h barra se e solo se g piccolo barra per definizione appartiene al normalizzatore del sottogruppo h barra nel gruppo g barra, che è quello che dovevamo precisamente dimostrare. Vediamo adesso la dimostrazione del secondo punto. Qui chiaramente devo in qualche modo usare l'ipotesi che g è un p-gruppo e una delle cose che sappiamo sui p gruppi è che il centro è non banale, quindi possiamo usare il fatto che questo centro di G è non banale in questo modo. Cioè, intanto osserviamo che sicuramente il centro di G è contenuto nel normalizzatore di H, chiunque sia il sottogruppo H, perché un elemento del centro commuta con tutti gli elementi, quindi se coniugo tramite un elemento del centro lascio fisso qualunque elemento del gruppo e quindi in particolare il coniugio di H tramite un elemento del centro mi restituisce H e quindi vuol dire che quell'elemento del centro sta nel normalizzatore di H. E allora io voglio dimostrare che il normalizzatore di H è strettamente più grande di H, se H è un sottogruppo diverso da G, ovviamente, e quindi abbiamo appena visto che contiene il centro. Quindi sono a posto se il centro di G non è contenuto in H, perché allora ho trovato degli elementi che non sono in H, appunto elementi del centro che stanno nel normalizzatore. Quindi mi basta considerare il caso in cui invece il centro di G è contenuto in H. Ma allora sono nella situazione del punto 1, in cui come K, sottogruppo normale di G contenuto in H, posso prendere proprio il centro di G. E quindi il risultato del punto 1 lo posso applicare, diciamo, se vogliamo, usando un argomento induttivo per la precisione, che forse avrei dovuto introdurre prima, ma insomma dovrebbe essere chiaro quello che stiamo facendo. Argomento induttivo che funziona proprio perché il centro è non banale, quindi non è solo l'elemento neutro. Comunque, in ogni caso, definisco quindi G barra come G sul centro di G, a questo punto G barra sarà ancora un p-gruppo di ordine strettamente minore dell'ordine di G, proprio perché zeta di G non è solo 1 e non solo, ma siccome H contiene il centro di G, posso definire H barra come H sul centro di G e questo sarà un sottogruppo di G barra e sarà appunto diverso da G barra perché H era diverso da G. E allora per ipotesi induttiva, avrò che H barra sarà strettamente contenuto nel normalizzatore di H barra in G barra, che però appunto il punto 1 mi garantisce essere nient'altro che il normalizzatore di H in G barra, cioè normalizzatore di H in G quozientato su K, cioè quozientato sul centro di G in questo caso, e di nuovo per la corrispondenza biunivoca fra sottogruppi di G che contengono in questo caso il centro e sottogruppi di G sul centro di G, cioè di G barra, avremo che H è strettamente contenuto nel normalizzatore di H in G. Vediamo poi il terzo punto. Quindi, siccome ovviamente ogni sottogruppo è contenuto nel suo normalizzatore, in questo caso il normalizzatore di H sarà automaticamente contenuto nel normalizzatore del normalizzatore di H. Quindi per arrivare all'uguaglianza ci basta dimostrare l'altra inclusione, cioè che il normalizzatore del normalizzatore di H è contenuto nel normalizzatore di H. Prendiamo quindi un elemento G piccolo nel normalizzatore del normalizzatore di H. Cioè questo per definizione vuol dire che g n di h g alla meno 1 è uguale a n di h. Se indico come al solito con gamma di G l'automorfismo interno del gruppo G dato dal coniugio con G piccolo, allora il fatto che GNDH, GL-1 sia uguale a NDH mi dice che la restrizione di gamma di G a NDH che chiamo F posso considerare come un automorfismo del sottogruppo NDH. Adesso il punto è che H, ricordiamoci, è un psilov di G, ma naturalmente è anche un psilov di NDH, perché ovviamente il suo ordine è la massima potenza di P che divide l'ordine di G e quindi a maggior ragione è anche la massima potenza di P che divide l'ordine di NDH. E non solo, ma per definizione di normalizzatore H è normale in NDH, quindi H è un psilov normale in NDH e sappiamo che un psilov, se è normale, in realtà è anche caratteristico. Quindi H è un sottogruppo caratteristico di NDH e allora l'automorfismo F di NDH lo lascia fisso, quindi H sarà uguale a F di H, ma F di H per definizione di F non è altro che GHGL-1 e quindi questo dimostra che l'elemento G piccolo appartiene a NDH, cioè quello che dovevamo dimostrare. Vediamo adesso un esercizio sui sottogruppi caratteristici nella slide successiva. Allora, ci chiedono tre cose. Primo, che se H è un sottogruppo di G e K è un sottogruppo di H, assumendo che K sia caratteristico in H e se H è normale in G, allora dobbiamo dimostrare che K è pure normale in G e se assumiamo invece che H sia addirittura caratteristico in G, allora anche K è caratteristico in G. Piccolo commento su questo punto. Immagino abbiate visto in algebra 1 che invece se uno assume soltanto che K sia normale in H, in generale non è detto che se H è normale in G, non è detto che K sia normale in G. Quindi diciamo la proprietà di normalità per i sottogruppi non ha la proprietà transitiva, mentre quello che si chiede qui di dimostrare è che questa proprietà transitiva vale per la proprietà di essere caratteristico. E anche questo risultato misto, cioè che se K è caratteristico in H e H normale in G, allora K è normale in G. Secondo punto invece si chiede di dare un esempio sempre di sottogruppi K di H, H di G, in cui K sia caratteristico in G ma non caratteristico in H. E di nuovo qui diciamo, questo può far pensare all'analogia con la situazione della proprietà di normalità, dove invece come ben sapete, se assumete che K è normale in G, ovviamente è anche normale in H. Quindi questo fa vedere come le due proprietà si differenziano anche da questo punto di vista. E il terzo punto invece chiede di dimostrare che se G è un gruppo finito e H è un suo sottogruppo normale con la proprietà che l'ordine di H e l'indice di H in G sono coprimi, allora H è caratteristico in G. E anche qui vi faccio notare che questo generalizza una cosa che già conosciamo nel caso in cui H sia un P gruppo, perché se H è un P gruppo, chiaramente la condizione che l'ordine di H e l'indice di H in G siano coprimi è verificata e sappiamo già che un P gruppo normale è anche caratteristico. Vediamo la dimostrazione nella seconda parte della slide. Cominciamo dal punto 1. Quello che devo dimostrare è che per esempio nel caso in cui H è caratteristico in G, devo far vedere che K è caratteristico in G, cioè che F di K è uguale a K per ogni F che sta in out G. E mentre invece nell'altro caso della normalità dovevo far vedere che F di K è uguale a K per ogni F in int G, cioè nel sottogruppo degli automorfismi interni. Adesso però in ciascuno dei due casi quello che succede è che siccome appunto H è a seconda che sia caratteristico normale, F ristretto a H sarà appunto andrà da H in H e quindi definirà un automorfismo di H. Quindi avrò che F ristretto a H sta in out H e siccome K è in ogni caso caratteristico in H, F ristretto a H calcolato in K sarà ancora uguale a K. Però F ristretto a H calcolato in K è come dire F di K. Quindi in ogni caso K è fissato da F, quindi rispettivamente nei due casi questo mi dice precisamente che sarà normale o caratteristico in G. Vediamo adesso al punto 2. Allora, ci possono dare in effetti molti esempi. Uno di quelli più facili è questo, che assomiglia abbastanza a quello che di solito si fa per far vedere che la normalità invece non è transitiva, che adesso comunque vi ricordo. Quindi possiamo prendere come G di 4, come H il sottogruppo generato da R quadro e da S, quindi da R la rotazione e S la riflessione, e K invece quello generato da R quadro. Intanto vi ricordo che se invece prendiamo lo stesso H e invece che come K, quello generato da R quadro, quello generato da S, abbiamo appunto un esempio in cui K è normale in H e H è normale in G, perché sono tutti sottogruppi di indice 2 uno dentro l'altro, ma in quel caso K, cioè quello generato da S, non è normale in D4, come sapete. E invece in questo caso prendiamo come K quello generato da R quadro. E allora, intanto il fatto che K sia caratteristico in D4 va visto, cioè che quello generato da R quadro è caratteristico in D4. Lo si può fare in vari modi, per esempio se sapete, adesso non l'abbiamo mai detto, ma forse l'avete visto anche in algebra 1, che il centro e anche il sottogruppo dei commutatori sono sempre caratteristici, è facile vedere che in D4 il centro e il sottogruppo dei commutatori, che come abbiamo visto prima coincidono in un gruppo di ordine P cubo non abeliano, sono proprio il sottogruppo generato da R quadro, che quindi sarà caratteristico. Ma anche senza usare questo fatto possiamo vederlo in quest'altro modo. In effetti sappiamo che K è sicuramente caratteristico nel sottogruppo generato da R, dalla rotazione, perché quello è un gruppo ciclico di ordine 4 e qualunque sottogruppo di un gruppo ciclico, come abbiamo già osservato, è caratteristico perché è unico del suo ordine. E a sua volta il sottogruppo generato da R è sicuramente caratteristico in D4 perché è l'unico sottogruppo isomorfo a C4 in D4. E quindi possiamo usare il punto precedente, cioè la proprietà di essere caratteristico e transitiva, e quindi concludere che K è caratteristico in D4. E invece vogliamo far vedere che K non è caratteristico in H. Adesso il punto è che H come gruppo, cioè generato da R quadro e da S, vedete subito che è costituito dai quattro elementi che sono, vabbè, ovviamente 1 R quadro S e il loro prodotto R quadro S, che è anche uguale a SR quadro. E questo è un gruppo in cui tutti gli elementi non banali hanno ordine 2, quindi come gruppo è isomorfo a C2 al quadrato, e dentro di lui K è un sottogruppo non banale, e abbiamo già osservato che i sottogruppi non banali di C2 al quadrato non sono caratteristici. Passiamo al punto 3, quindi chiamiamo n l'ordine di H e m l'indice di H in G, che per ipotesi sono coprimi, e supponiamo che ci sia un altro sottogruppo K di G di ordine sempre n, e vogliamo far vedere che in realtà K è uguale a H, allora questo chiaramente ci dirà che H è l'unico sottogruppo del suo ordine, quindi caratteristico, come sappiamo. E come facciamo? Grazie al fatto che H è normale, sappiamo che il prodotto HK è un sottogruppo di G. E inoltre sappiamo che il suo ordine, quindi l'ordine HK, sarà il prodotto degli ordini di H e di K, quindi n per n, diviso l'ordine dell'intersezione H intersecato K, e chiamo n' questo ordine, quindi l'ordine di HK sarà n quadro diviso n', e per ipotesi divide l'ordine del gruppo G, che chiaramente per definizione è n per m. E questo però vuol dire che n divide m per n'. Perché da n quadro diviso n' divide n per m, moltiplico per n', ottengo che n quadro divide nm n', e quindi che n divide mn'. E siccome n e m sono coprimi, come ben sapete, necessariamente n deve dividere l'altro fattore del prodotto mn', cioè n divide n'. E però, siccome n' è l'ordine di un sottogruppo di H e di K, quindi ha ordine minore o uguale, l'unica possibilità è che siano uguali, quindi n uguale n', e allora vuol dire che H è uguale a K, effettivamente. Vediamo un altro esercizio nella slide successiva. Quindi qui abbiamo un gruppo di ordine 45 per P, dove P è un numero primo, si chiedono varie cose. È punto 1 che se P è 3 o 5, allora SP, cioè il numero di P-Silov, è uguale a 1. Secondo è, si chiede di dare un esempio in cui SP è maggiore di 1. Naturalmente con questo si intende dare un esempio di un esplicito numero primo P e di un esplicito gruppo di ordine 45P in cui il P-Silov non è unico. E il terzo punto è che se P è uguale a 11 allora G non è semplice. Il quarto è di nuovo dare un esempio in cui P è fissato 11 e vogliamo un esempio esplicito in cui G non è abeliano. E infine il quinto punto è che se P è 23 allora G è abeliano. Cominciamo a vedere la soluzione nella seconda parte della slide. Per quanto riguarda il primo punto, è un'applicazione diretta del teorema di Silov. Naturalmente 45 è tra la seconda per 5, quindi se P uguale a 3, stiamo considerando gruppi di ordine 3 alla terza per 5, allora il P-Silov, cioè i P-Silov, cioè i 3-Silov, sono il numero di S3 che sarà un divisore di 5 e anche congruo a 1 modulo 3, e quindi l'unica possibilità è S3 uguale a 1. Analogamente, se invece P uguale a 5, avremo gruppi di ordine 3 alla seconda per 5 alla seconda, quindi il numero di P-Silov, cioè di S5, in questo caso sarà un divisore di 9 e anche congruo a 1 modulo 5, e di nuovo l'unica possibilità è che S5 sia uguale a 1. Per quanto riguarda il punto 2, beh, ci sono chiaramente moltissime possibilità, forse la cosa più facile è prendere come primo P2. Quindi stiamo considerando gruppi di ordine 45 per 2 e 90, trovarne uno in cui due Silov, cioè i sottogruppi di ordine 2, non sono normali, è molto facile, conosciamo bene un gruppo di questa forma, cioè di ordine in generale 2n per n maggiore o uguale di 3, in cui i sottogruppi di ordine 2 non normali ci sono, in particolare il diedrale di 45 sarà un gruppo di questo tipo, perché ci saranno addirittura 45 proprio sottogruppi di ordine 2 generati da ciascuna delle riflessioni, e quindi in questo caso appunto S2 sarà precisamente 45. Vediamo adesso il terzo punto, quindi P uguale a 11, vediamo quanti possono essere i sottogruppi di Silov intanto di ordine 11 e 5, quindi S11 deve essere un divisore di 45 e congruo 1 modulo 11. E adesso se ci pensate un attimo, fate qualche conto, vedete subito che le uniche possibilità sono S11 uguale a 1 o S11 uguale a 45. E analogamente S5 deve essere un divisore di 3 alla seconda per 11, cioè 99, deve essere sempre congruo 1 modulo 5, e in questo caso uno vede facilmente che gli unici casi possibili sono S5 uguale a 1 oppure S5 uguale a 11. Naturalmente se S11 uguale a 1 oppure S5 è uguale a 1 ho finito, perché allora rispettivamente vuol dire che l'11-silovo e il 5-silovo è normale e quindi il gruppo non è semplice. Quindi vogliamo vedere che non è possibile che valgano entrambi gli altri casi, cioè che S11 sia 45 e S5 sia 11. Adesso uso il solito argomento di contare gli elementi, che funziona bene perché sia l'11-silovo che il 5-silovo hanno ordine primo. E quindi in particolare con S11 uguale 45 avrei 45 per 11 meno 1, quindi 45 per 10 elementi di ordine 11, e d'altra parte se S5 uguale a 11 avrò 11 per 5 meno 1, quindi 11 per 4 elementi di ordine 5. E mettendoli insieme, insomma, se fate il conto, vedete subito che ottenete tutti gli elementi del gruppo che ha ordine 45 per 11. Quindi, come dire, 45 per 10 più 44 più 1, tranne un elemento solo che avanza, che può essere solo l'elemento neutro a questo punto, ma la cosa ovviamente è impossibile perché nel gruppo ci devono essere altri elementi, in particolare quelli contenuti non banali, contenuti nei 3-Silov, e quindi questo mi dà l'assurdo, allora vuol dire che appunto o l'11-Silov o il 5-Silov è normale. Passando alla slide successiva, vediamo intanto la dimostrazione del punto 4. Quindi abbiamo bisogno di un esempio di gruppo non abeliano di ordine 45 per 11, cioè tra la seconda per 5 per 11. Diciamo, in casi del genere, se uno riesce a trovare un un esempio di un gruppo abeliano di ordine, un divisore dell'ordine del gruppo, poi basta che moltiplichi per un qualunque gruppo di ordine quello che rimane. Quindi in questo caso so che come fare a ottenere per esempio un gruppo non abeliano di ordine 5 per 11, visto che sono due primi distinti in cui il secondo, cioè 11, è congruo a 1 modulo 5, e allora sappiamo che esiste sempre un gruppo non abeliano di ordine, in questo caso 5 per 11, che possiamo ottenere come prodotto semidiretto non banale di C11 per C5. Quindi se chiamo G' questo gruppo non abeliano, quindi di ordine 5 per 11, e moltiplico per esempio per C9 di ordine, cioè la seconda, il gruppo risultante G avrà l'ordine giusto e chiaramente sarà ancora non abeliano. Vediamo infine la dimostrazione del punto 5, in cui P è uguale a 23 e bisogna dimostrare che G è abeliano. Come al solito ragioniamo sui possibili valori di S23 e S5 in questo caso, quindi S23 dovrà essere un divisore di 45 congruo 1 modulo 23, e qui se uno vede subito che deve essere S23 uguale a 1, mentre S5 dovrà essere un divisore di 3 alla seconda per 23 congruo 1 modulo 5, e anche qui è facile vedere che deve essere S5 uguale a 1. Adesso vi lascio tutti questi calcoli, faccio solo notare che in generale, come qui per esempio, non è magari neanche necessario fare tutti i conti esplicitamente, calcolandosi per esempio quanto fa 9 per 23, non che sia difficile, ma insomma potrebbero esserci anche conti più complicati, però quello che interessa è la classe di congruenza modulo 5, quindi in effetti per esempio al posto di 23 posso sostituire 3 e il risultato modulo 5 sarà lo stesso, quindi i possibili divisori di 9 per 23 da considerare, che sono quindi 3, 3 per 23, 3 alla seconda, 3 alla seconda per 23, oltre a 1, posso calcolare modulo 5 semplicemente come tutte le potenze di 3 da 3 alla 0 fino a 3 alla terza, e uno vede subito che l'unica congrua a 1 modulo 5 è 3 alla 0. Quindi sia il 23 silov che chiamo H23 che il 5 silov che chiamo H5 saranno normali in G, e allora il loro prodotto di sottogruppi che chiamo K sarà ancora un sottogruppo normale di G, e a questo punto allora posso facilmente vedere che il mio gruppo G sarà un prodotto semidiretto di questo K con un qualunque 3 silov, visto che ovviamente K avrà intersezione banale con un 3 silov, e l'ordine del prodotto K per 3 silov che chiamo H3 sarà esattamente l'ordine del gruppo, e quindi sarà tutto il gruppo, quindi per definizione G sarà il prodotto semidiretto del sottogruppo normale K con un 3 silov H3. Adesso K come gruppo ha ordine 23 per 5, cioè 115, e comunque quello che conta è il prodotto di due primi distinti, in cui quello più grande, 23, non è congruo 1 modulo 5, cioè quello più piccolo, e quindi come gruppo astratto sappiamo che è necessariamente ciclico, in questo caso quindi isomorfo a C115, e allora G come gruppo è isomorfo al prodotto semidiretto di due gruppi, uno ciclico C115 appunto con un altro gruppo chiamo sempre H3 che sarà di ordine 9, attraverso un qualche omomorfismo theta da questo H3 di ordine 9 verso out C115. E sappiamo però come è fatto out C115, quindi è isomorfo a Z su 115 Z star, che in realtà quello che conta è sapere che 115 è 23 per 5, quindi è isomorfo a Z su 23 Z star per Z su 5 Z star, e come al solito 23 e 5 sono primi, quindi ciascuno dei due fattori è un gruppo ciclico, quindi sarà isomorfo al prodotto di C22, cioè 23 meno 1, per C4, cioè 5 meno 1. E quindi a questo punto in realtà quello che mi interessa più che la struttura di questo gruppo è il suo ordine, quindi l'ordine è 22 per 4, e quello che importa è che è coprimo con 9, cioè l'ordine di H3, quindi questo teta è un omomorfismo fra due gruppi di ordini coprimi e quindi è necessariamente l'omomorfismo banale. Ma allora in realtà G è il prodotto diretto dei due gruppi C115 e H3, che però sono entrambi abeliani, C115 è ciclico e H3 ha ordine 9, quindi sappiamo che è necessariamente abeliano, sarà isomorfo a C9 o a C3 al quadrato. Vediamo un altro esercizio nella slide successiva. Questa volta abbiamo un gruppo G di ordine 24, che naturalmente è 2 alla terza per 3, e con la probabilità che non abbia sottogruppi di Silov normali. Indico con H2 un 2 Silov e H3 un 3 Silov, quindi né H2 né H3 saranno normali in G. Allora vogliamo dimostrare una serie di cose per arrivare poi a concludere che G deve essere isomorfo a S4. Quindi cominciamo, il primo punto chiede che di calcolare quanto valgono S2 e S3, il secondo di dimostrare che esiste un sottogruppo H di G che contiene H3 e che sia di ordine 6, il terzo è che se chiamo K l'intersezione di tutti i coniugati di H2, allora K è un sottogruppo normale di G di ordine 4, e il quarto punto è che ogni elemento del gruppo G è contenuto in qualche sottogruppo di Silov. E il quinto è che H è il sottogruppo di cui si è dimostrata l'esistenza al punto 2, isomorfo S3. E infine il sesto punto è proprio che il gruppo G da cui siamo partiti è isomorfo S4. Quindi questo ci dice che tra tutti i gruppi di ordine 24, che in realtà sono a meno di isomorfismo, sono parecchi, S4 è l'unico con la probabilità di non avere sottogruppi di Silov normali. Cominciamo a vedere la soluzione nella seconda parte della slide. Primo punto, come al solito, è una conseguenza immediata del teorema di Silov, perché sappiamo che S2 deve dividere 3, cioè l'indice del 2 Silov, e anche maggiore di 1, perché stiamo supponendo che il 2 Silov non sia normale, e ovviamente l'unica possibilità è allora S2 uguale a 3. Analogamente S3 deve dividere 8, deve essere congruo a 1 modulo 3 e anche di nuovo maggiore di 1 perché il 3 Silov non è normale e quindi l'unica possibilità è S3 uguale a 4. Per il punto 2 basta considerare il normalizzatore di H3. Sappiamo che il normalizzatore di un sottogruppo di Silov ha indice uguale a numero di sottogruppi di Silov, cioè in questo caso S3, quindi questo H sarà un sottogruppo di G che contiene naturalmente H3 di indice 4 in G che ha ordine 24, quindi H ha ordine 24 diviso 4, cioè proprio 6 come richiesto. Veniamo al punto 3. Se ricordate, abbiamo dimostrato a suo tempo, parlando delle azioni, che dato un qualunque sottogruppo H di un gruppo G, l'intersezione dei suoi coniugati è proprio il nucleo dell'omomorfismo di moltiplicazione a sinistra, diciamo da G in S di G su H. Quindi in questo caso, come H prendiamo H2, quindi se appunto definiamo K come l'intersezione di tutti i coniugati di H2, questo K è precisamente il nucleo di in questo caso L che va da G in S di G su H2. Ovviamente, essendo un nucleo di omomorfismo, è un sottogruppo normale, ma se ricordate, avevamo anche dimostrato che K aveva anche la proprietà di essere il più grande sottogruppo normale di G contenuto in H, in questo caso in H2. Allora, adesso noi che sia il più grande non importa, ci basta sapere che K è contenuto in H2. A noi interessa dimostrare che K ha ordine 4. Sapere che K è contenuto in H2, quindi ovviamente è un sottogruppo di H2, ci dice intanto che l'ordine di K divide l'ordine H2, cioè 8. E non solo, ma siccome K non può essere uguale a H2, perché K è normale in G mentre H2 non lo è, deve essere anche un divisore proprio, cioè l'ordine di K è strettamente minore di 8. E quindi l'ordine di K potrà essere al massimo 4, cioè in realtà un divisore di 4, ma comunque minore o uguale di 4. D'altra parte, oltre che su K, che è il nucleo di L, posso ragionare anche sull'immagine, cioè grazie al primo teorema di isomorfismo per gruppi so che G su K, cioè G sul nucleo di L, è isomorfo all'immagine di L, che è un sottogruppo di S di G su H2, ma siccome H2 è indice 3 in G, S di G su H2 è isomorfo S3. Quindi G su K è isomorfo a un sottogruppo di S3, quindi l'indice di KNG è minore o uguale dell'ordine di S3 che è 6. Ma questo vuol dire allora che l'ordine di K è maggiore o uguale dell'ordine di G diviso 6, cioè di 24 diviso 6, che di nuovo fa 4, e questo vuol dire che l'ordine di K, oltre ad essere minore o uguale di 4, come avevamo dimostrato prima, è anche maggiore o uguale di 4 e quindi è proprio 4. Passando alla slide successiva, vediamo intanto la dimostrazione del punto 4. Posso facilmente contare, come al solito, gli elementi di G di ordine 3, cioè se indico con T l'insieme degli elementi G piccolo in G, tale che l'ordine di G piccolo è 3, sappiamo che T ha cardinalità data da S3 per 3 meno 1, proprio perché ogni tua sillaba ha ordine 3, che è un numero primo, e quindi siccome S3 sappiamo che è 4, in totale avremo precisamente 8 elementi di ordine 3. È meno facile invece contare gli elementi nei due sillabe, visto che i due sillabe non hanno ordine primo, ma hanno ordine 2 alla terza uguale 8. Però qui ci viene in aiuto il punto precedente, in cui abbiamo visto che l'intersezione di tutti i coniugati di H2 era K di ordine 4, e d'altra parte sappiamo, sempre per il teorema di sillabe, che tutti i coniugati di H2 sono precisamente tutti i due sillabe, che sono il numero di 3 peraltro. E siccome uno dei due silov è appunto H2, chiamo gli altri due silov H'2 e H'2. Quindi dal punto precedente sappiamo che l'intersezione fra H2, H'2 e H'2 è precisamente K. Quello che voglio far vedere intanto è che in realtà l'intersezione di due qualunque di questi due silov è ancora proprio K, quindi in particolare che H2 intersecato H2' è uguale a K, e analogamente le altre due intersezioni fra H2 e H'2 e H'2 e H'2 sono sempre K. Ovviamente H2 intersecato H'2 contiene K, e per dire che è uguale basta ragionare con gli ordini, perché K ordine 4, ma H2 intersecato H'2, siccome sono due silov distinti, quindi due gruppi di ordine 8 distinti, la loro intersezione deve avere ordine un divisore di 8 minore strettamente di 8, quindi non può essere più di 4, e se contiene già k, che è ordine 4, è per forza uguale a k, quindi è così le altre due intersezioni in modo analogo. Allora questo mi dice che l'unione dei tre due silov, quindi H2 unito H'2 unito H'2, lo posso decomporre come unione disgiunta in questo modo: ci sarà k, che è la parte comune a tutti e tre, e poi ci sarà H2 meno K, ci sarà H'2 meno K e H'2 meno K, e tutte queste quattro componenti sono tra loro disgiunte, chiaramente, per quello che abbiamo appena detto, visto che appunto l'intersezione di due qualunque di questi tre è solo K. D'altra parte, K ha ordine 4 e ciascuno dei due silov a ordine 8, quindi se gli tolgo k rimangono 4 elementi, quindi tutti questi 4 sottoinsiemi hanno cardinalità 4, quindi complessivamente l'unione dei tre due silov avrà cardinalità 4 per 4, 16. E se li metto insieme gli 8 elementi di T che avevo considerato prima, ottengo 8 più 16, 24, precisamente elementi che sono tutti quelli del gruppo. Quindi nel gruppo non c'è altro se non gli elementi di ordine 3 che stavano in T e gli elementi dei due silov, che ovviamente sono disgiunti da quelli di ordine 3, perché nei due silov ci sono solo elementi di ordine una potenza di 2. Veniamo adesso alla dimostrazione del punto 5, che in realtà segue subito dal 4, perché abbiamo appena visto che in G ci sono solo elementi di ordine 3 o una potenza di 2, e quindi in particolare non ci possono essere elementi di ordine 6, ma allora il nostro sottogruppo H di ordine 6 non può essere ciclico, e l'unica possibilità, come sappiamo, per un gruppo di ordine 6, se non è ciclico, è che sia isomorfo a S3, appunto. Vediamo infine la dimostrazione del punto 6. Consideriamo ancora l'omomorfismo di moltiplicazione a sinistra, che chiamo sempre L, però questa volta relativamente al sottogruppo H, quindi L andrà da G in S di G su H, e chiamo H' stavolta il suo nucleo, che sappiamo è un sottogruppo normale di G ed è contenuto in H, è anche il più grande sottogruppo normale di G contenuto in H. Adesso quello che ci interessa è che appunto è contenuto in H e siccome è normale in tutto G, a maggior ragione è normale anche in H. Quindi H' deve essere un sottogruppo di questo H e allora io dico che deve essere un sottogruppo banale intanto, cioè o tutto H o il solo elemento neutro. Questo perché beh, H abbiamo appena visto nel punto precedente che è isomorfo S3, quindi di sottogruppi normali non ne ha molti altri, a parte quelli banali, sappiamo che in S3 l'unico sottogruppo normale non banale è A3, però diciamo in H, appunto isomorfo S3, questo sottogruppo normale non banale, cioè di ordine 3, sarà proprio H3, cioè ricordate che noi ci siamo costruiti nel punto 2 H come un sottogruppo di ordine 6 che conteneva H3, cioè il dato 3 silov, quindi in H c'è un unico sottogruppo di ordine 3 che è proprio quindi H3, però H3 non è normale in G per ipotesi, quindi H', che invece è normale in G, non può essere uguale a H3, e allora appunto come dicevo H' deve essere un sottogruppo banale di H. Adesso voglio dimostrare che H' non può nemmeno essere uguale a H, perché se lo fosse avremmo che H sarebbe normale in G, ma e quindi questo vorrebbe dire che il normalizzatore di H in G sarebbe tutto G, mentre il normalizzatore di H è, per definizione, H è il normalizzatore di H3, quindi sarebbe il normalizzatore del normalizzatore di H3. Adesso qui possiamo usare l'esercizio fatto prima, il normalizzatore del normalizzatore di un sottogruppo di Silov è ancora uguale al normalizzatore del sottogruppo stesso, quindi questo sarebbe il normalizzatore di H3, cioè per definizione H e quindi non tutto G. E quindi effettivamente questo ci fa vedere che H non è normale in G, quindi H' non è uguale a H e allora l'unica possibilità che rimane è che H' sia il solo elemento neutro, H' è il nucleo di L, quindi L è un omomorfismo iniettivo da G in S di G su H. Siccome H, avendo ordine 6, ha indice 4 in G, S di G su H è isomorfo S4, quindi ci siamo costruiti un omomorfismo iniettivo da G in S4, e ovviamente siccome G e S4 sono gruppi dello stesso ordine finito, cioè 24, questo omomorfismo iniettivo è anche surriettivo, cioè è un isomorfismo, e quindi abbiamo dimostrato che G è isomorfo S4. Per oggi è tutto, dalla prossima settimana inizieremo la parte di teoria dei campi.